Ce l'abbiamo in collegamento Fausto Pizzi. Ciao Fausto.
Eccomi, buon pomeriggio ragazzi.
Buon pomeriggio.
Eccoci, ben ritrovato.
Eccoci, ben ritrovato e grazie per la disponibilità, caro Fausto. C'è anche Ivan Cardia di Tutto Mercato Web in collegamento, Alessandro Sticozzi in studio. Stavamo parlando del momento Inter, no? Proiettati verso la sfida con l'Udinese, ma ovviamente ha la testa anche un po' alla Champions, ma soprattutto questi 7 punti persi dopo i mondiali che hanno un po' ricollocato l'Inter nella lotta Champions League, no? E poi fra dichiarazioni, striscioni della Nord, eccetera, queste accuse mosse ad Inzaghi di non saper motivare la squadra contro le piccole, che dici?
Dico che è un peccato perché per come avevi vinto i derby di Supercoppa e di campionato, io pensavo che ne uscisse con un entusiasmo, che la squadra volasse, no? Invece subito dopo è incappata sia nella sconfitta con l'Empoli sia nella trasferta di Genova, dove ha raccolto soltanto un pareggio in risultati veramente deludenti, veramente inaspettati.
Sì, anche col Monza è arrivato quel pareggio lì nel finale.
Sì,
no?
sì. Per cui se andiamo a vedere solo nel 2023 sono stati persi 2, 4, 7 punti contro 3 squadre.
7 punti, esatto.
Non dico che saresti in lotta per vincere il campionato, perché il Napoli secondo me non lascerà poi spazio a nessuno, però veramente gliel'hai lasciato in mano questa distanza. E poi non è neanche il modo migliore per preparare le partite di vincere.
Senti, ma tu hai giocato? Io ti volevo chiedere una cosa, perché molti, io la sento questa teoria onestamente corroborata un po' anche dai dati storici, poi magari non è così, perché poi il calcio non è così matematico, però molti dicono Inzaghi è più bravo a preparare lo scontro diretto, quindi le coppe, piuttosto che la gara a tappe e il campionato. Ma può essere, può esistere un tipo di motivazione, cioè un allenatore che ti dà delle motivazioni?
No, io penso di no, penso che lui abbia un modo per preparare le partite sono importanti, da giocare tutta la vita. Oddio, non posso fare un paragone con i miei tempi, quello che mi ricordo è che quando giocavo nell'Inter, nel sottopassaggio, l'impressione che avevo quando giocavamo contro Pisa, Ascoli, le squadre tra virgolette, no?
più piccole.
Cioè, nello sguardo dei giocatori avversari sembravano che avessero già perso 2-0 nel sottopassaggio, no? Nel vedere la grande squadra. Oggi questo timore reverenziale non c'è più. Ogni piccola squadra va e si gioca la sua partita con le sue armi e cerca di essere comunque propositivo, non soltanto di difendersi. È un atteggiamento che è cambiato nelle piccole e questo deve fare in modo che comunque le grandi si devono preparare sempre al 100% per ogni...
Però quando Acerbi dice nelle gare secche abbiamo una motivazione diversa, è l'interpretazione...
Sai, anche un alibi per giustificare probabilmente il risultato che non è venuto, però che ci siano delle mancanze, fuori di dubbio, perché una squadra come l'Inter, che ha dimostrato partite di un livello non alto di più, perché i derby, la finale di Supercoppa, le partite col Barcellona, di poter stare a quel livello molto 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 alto,
come no?
E poi giocare delle partite così insignificanti contro degli avversari molto più che alla sua portata, fa pensare che qualcosa manchi, non so se... Di atteggiamento, di concentrazione,
che non è un problema poi solo dell'Inter, che se guardiamo le squadre che sono in lotta per la Champions c'è un livellamento in basso evidente,
la,
no?
La verità è poi che il Napoli non sbaglia mai una partita, mai una partita, sai, tutte le altre
l'anno scorso l'Inter era in testa a 50 punti dopo 22 giornate, adesso il Napoli ne ha 59. Però poi anche la lotta Champions c'era, mi pare la seconda era tipo a 48, adesso è a 40,
erano tutti più attaccati,
44. Sì, però insomma
è
diciamo,
Napoli che sicuramente sì. Sta facendo qualcosa di diverso, di insolito rispetto agli altri ai campionati passati, Detto ciò, l'Inter poteva e doveva fare indubbiamente di più.
Fausto, è sempre un brutto segno quando i compagni si mandano a quel paese sul rettangolo verde, perché giocato in categorie che non erano degne ad essere menzionate, però ogni tanto quando si sentiva un pochino di più la partita e c'era la volontà più ferrea di vincere, c'era pure una volontà di tenersi sulla corda a vicenda. Forse non è il caso di Barella Lukaku, dove sembrava più una litigata isterica, però ho sentito spesso ex calciatori dire
che era una cosa positiva,
perché vuol dire che non si guardava in faccia nemmeno al rapporto, casomai d'amicizia, che c'era fuori dal campo, e si pensava solo al risultato. Che ne pensi?
Ma io penso che il supportarsi, dare tutto, delle volte scrollarsi anche in modo vigoroso, ci stia, no? Anche all'interno della partita. Non mi piacciono le cose eclatanti, le cose visibili,
scomposte, dici.
Gesticolare con le mani. Cioè, sono cose che è quasi come un togliersi dalle responsabilità, no? Indicare chi ha sbagliato, chi è il colpevole. Sono cose che non mi piacciono in questi termini tra compagni di squadra. Succedono, non trovo il modo per giustificarli, non per giustificare l'atteggiamento in questo caso di Barella, e lì comunque deve essere bravo l'allenatore a dare delle linee guida, cioè la mano non si alza, fine, stop, cioè non c'è modo. Siccome l'ho visto più di una volta, così come qualche volta è capitato a Brozovic, ci sono cose che non sono belle da vedere, secondo me.
Certo. Ivan, torno da te prima di salutarti sul discorso del modulo. Nelle varie analisi alcuni dicono è troppo uguale a se stesso, 3-5-2, non c'è nemmeno quel giocatore alla Dybala che possa, come dire, no? Visto che sarà bravo di Dybala, trovare la giocata del singolo per sbloccare le partite. Io non lo so se è così, perché insomma di giocatori ce ne sono forti, ecco, insomma, magari con caratteristiche diverse.
Beh, quel giocatore lì l'Inter non ce l'ha, ed è secondo me la grande pecca del mercato estivo.
È un tema, insomma, un tema importante.
Allora, sotto la partita di Dybala, sì, non ho detto di Dybala, sì. E in generale l'Inter non ha quel tipo di giocatore che salta l'uomo, che ti cambia la partita, che ti crea superiorità numerica. E è anche vero che poi, per esempio, stamattina abbiamo analizzato dei dati, l'Inter è la 17ª squadra in Serie A per dribbling, per numero di dribbling da partita, quindi questo elemento conferma quell'impressione.
Saltano l'uomo manco quando casca per terra, proprio.
però
è una cosa solo di uomini, secondo te, Ivan? O è il tipo di gioco che porta a voler arrivare col palleggio? Perché sai, perso Perisic, che è un giocatore che saltava l'uomo, ma essere la 17ª del campionato vuol dire che ci sono.
Se non vai nell'uno contro uno, che non si oppure no, ci vai e sbagli, non lo fa e non lo salta.
Che male delle due.
Arrivando, Ale,
scusa, Ivan, non ti volevo interrompere, perché mi ero incuriosito da morire sulla statistica.
No, ma figurati, poi invece è la seconda per percentuale di dribbling riuscite, cioè dribbla pochissimo, ma tutto sommato dribbla abbastanza.
Quindi
bene.
Dovrebbero puntare di più l'uomo, andare magari in velocità con Di Marco, con Dumfries, non lo so.
È vero che non lo provano tanto, quindi si alza un po' la percentuale, però potrebbero azzardarlo un po' di più l'uno contro uno, probabilmente, i giocatori dell'Inter. Il modulo chiaramente non è fatto a tal fine. Cambiare modulo io da Inzaghi non me l'aspetto, perché non è anche se lui all'inizio carriera ha cambiato modulo, perché non giocava col 3-5-2 nei giovanili della Lazio, però poi insomma si è trovato bene in quel vestito.
Sì, faceva il 4-3-3, come no, certo. Sì, esatto.
E non mi aspetto che lo cambi, non ha una rosa che è congegnata in questo momento per quello, cioè comunque puoi provare con Darmian Di Marco, di una difesa a 4, però
posso dire una cosa,
Fausto, vai.
Se non azzardi qualcosa contro la Sampdoria, che non fa gol neanche, poverini, cioè
sì,
è un qualcosa di diverso, un giocatore più offensivo, un trequartista, quattro giocatori dietro, visto che comunque la Sampdoria lascia un giocatore abbandonato e quasi mai si inserisce, cioè io non lo so se palleggiare sempre da dietro per arrivare a portare in aria due attaccanti come Lukaku e Lautaro, no? con 10 giocatori avversari ha sempre un senso. È chiaro che loro sono bravissimi, possono vincere il duello individuale in area di rigore, però delle volte hai bisogno anche del giocatore che ti salta l'uomo, che accelera, che dia una sferzata, e probabilmente loro lo stanno ancora sperando e aspettando che lo possa fare Correa, perché l'anno scorso l'hanno utilizzato un pochettino anche nel ruolo di tre quarti, ma fino adesso la sua esperienza nell'Inter non è stata di livello. Ci sono dei giocatori come Mkhitaryan, Calhanoglu, che lo potrebbero fare, cioè hai dei giocatori che comunque puoi tentare di anche per dare un input, anche per dare un segnale alla squadra, no? Che dell'atteggiamento che devi avere, che la vuoi vincere la partita. Invece si parte con il solito tran tran e si porta avanti questa partita, le volte poi...
Fausto, volevo capire da te invece le insidie della sfida con l'Udinese. All'andata 3-1 per i friulani, passò in vantaggio l'Inter con Barella, poi 3 gol. E ti chiedo, proprio perché è la tua partita, insomma, Inter-Udinese, sì, chiaramente. Esatto. Che tipo di insidie ci possono essere? Che poi l'Udinese non è proprio nel limbo, perché quel settimo posto potrebbe valere anche la Conference.
Certo, non è in un gran momento l'Udinese, perché
la penultima vittoria dell'Udinese è Udinese-Inter dell'andata.
Pensate.
E l'altra è una vittoria per sbaglio a Genova.
Hai detto tutto.
È sempre un avversario difficile da superare. La partita non te la regala mai, quindi te la dovrai studiare. Poi sono tanti giocatori fisici, massicci, che hanno forza. È importante che l'Inter non abbia già la testa alla Champions, perché se no diventa dura. Deve partire, cercare di imporre un ritmo alto fin da subito e cercarla di farla sua nel più breve tempo possibile. Non sarà facile.
Fausto, grazie, un abbraccio, grazie mille. Grazie a Fausto Pizzi.